Dei tempi, la professoressa Salvemini è un'economista e consigliere del CNEL, ha coordinato con Linda Laura Sabbadini il comitato di indirizzo e a lei il compito di illustrare le prospettive anche di questo lavoro.
Grazie. Sì, vorrei un po' avventurarmi su un terreno che è questo dell'utilizzo degli indicatori, perché non ci abbiamo ancora lavorato sopra, però siamo sempre stati convinti che non si trattava soltanto di presentare una selezione di indicatori, magari organizzati intorno a certe tematiche, ma in qualche modo si trattava di creare uno strumento di guida delle politiche economiche che, come da molto tempo si interrogavano gli economisti, avevano valutato anche in importanti commissioni che si erano occupate di queste cose, era dominato da un concetto, questo del PIL, che non era adeguato a dare delle indicazioni sulle politiche da fare. Quindi la prima cosa da fare era trovare un nuovo set di informazioni, non da sostituire al PIL, ma da affiancare al PIL, perché chiaramente non si può più fare affidamento, almeno non si può più fare, anche se è la cosa che si fa continuamente, sugli aspetti macro delle politiche. Allora noi siamo ossessionati dal rapporto tra disavanzo e PIL, siamo ossessionati dal rapporto tra spesa pubblica e PIL, tutte le macro grandezze, ma poi dentro che cosa ci sia quando si fanno dei discorsi e dei dibattiti di politica e di politica economica, di politica sociale, un po' ci si ferma perché non si aveva un set di indicatori, come dire, codificato al quale fare riferimento. Quindi l'ambizione era di avere presentato questo set di indicatori che possono essere utilizzati naturalmente per fare delle misurazioni, e le misurazioni sono alla base di tutti quanti i ragionamenti, ma anche possono essere usati operativamente, sia nella fase di impostazione generale delle politiche, sia nel caso delle scelte sia politiche che settoriali. Quindi l'idea è che ci siano degli indicatori che possono essere usati ancora a livello generale. Allora ci chiediamo le politiche che in alcuni settori devono essere fatte a livello della PA, ma possiamo anche scendere ai dettagli, come che politiche deve fare lo Stato centrale, che politiche devono fare i singoli enti territoriali, e ogni volta mirate su alcuni insiemi particolari di indicatori, ma anche in qualche misura sull'insieme del totale degli indicatori, anche se questo rapporto tra l'insieme degli indicatori o gli indicatori sintetici e poi la somma degli indicatori di dettaglio non ancora siamo sicuri di come può essere usato. Quindi per ora abbiamo gli indicatori di dettaglio e che ci danno delle informazioni veramente importanti. Per prima cosa, la cosa che viene naturale a un economista è osservare che ci sono molti indicatori che riguardano le grandezze che noi riteniamo essere già nel PIL indicate, il reddito, l'occupazione, la domanda in qualche misura. Però che cosa viene dato in più assolutamente in questi indicatori? Sono gli aspetti distributivi. Sono de degli elementi di una grandissima importanza perché non sono normalmente considerati. Non solo nelle politiche macro che vengono fatte, generalmente sono aggregate, quindi guardano a tutto l'insieme del paese, ma anche nelle politiche micro. Io mi sono sempre domandata se non si potevano introdurre degli strumenti di misurazione delle politiche, dei dettagli di una nuova legge, se una legge che si occupa di pensioni, come si distribuisce sul territorio, come si distribuisce tra i generi. Queste cose dovrebbero essere valutate prima di fare le politiche, però gli strumenti anche di informazione non erano sufficienti, quindi questi aspetti distributivi danno una base conoscitiva per politiche non solo aggregate, ma politiche settoriali che mi sembra siano molto importanti. Un altro aspetto che mi sembra importante è l'attenzione a dati che in realtà sono più strutturali, storici, sociali. Allora uno potrebbe dire, ma è molto difficile intervenire su questi comportamenti di base che noi non possiamo modificare con politiche di breve periodo. D'accordo, possiamo però dobbiamo tenerne conto, cioè quando si interviene con uno strumento, con un settoriale, con uno strumento specifico, con uno strumento generale, avere sullo sfondo certi dati sociali di fondo mi sembra un arricchimento straordinario nel set del decisore che vuole prendere delle decisioni giuste e che possano essere utilizzate effettivamente. Quindi è un insieme, io credo, ripeto, di una grande importanza, anche se dobbiamo imparare a usarlo. Naturalmente ho detto che la cosa più importante sono gli aspetti distributivi, però gli aspetti distributivi non sono visti in modo neutrale in questi indicatori, non è che noi vogliamo solo sapere come si distribuiscono. Noi abbiamo immaginato che il benessere, per essere benessere, debba essere equo. È un passo avanti, per così dire, nelle scelte. Non è naturale, non è ovvio che il benessere debba avere degli elementi di equità. Il fatto che le forze sociali nello scegliere, l'indare delle indicazioni su come muoversi alla commissione statistica abbiano in qualche modo sottolineato gli aspetti dell'equità, che è un'equità tra soggetti, tra regioni, tra sessi, ma è il concetto dell'idea che il benessere tanto più sia elevato, tanto più è equamente distribuito tra i cittadini, in cui tutti i cittadini partecipano a questo benessere, io credo che dia deve essere considerato come una cosa importante. Non ci si può dire ma l'equità non interessa. Interessa, perché avendo noi fatto questo processo che Linda Laura ci ha raccontato, come partito dal basso, dal raccogliere le opinioni della collettività o più o meno organizzata, e la collettività più o meno organizzata ha dato valore agli indicatori di equità, e mi sembra che dicono che politiche di crescita, per esempio, del prodotto, che non siano accompagnate da un miglioramento nella distribuzione dei vari elementi che si legano al prodotto e che però non sono tutti riconoscibili nel prodotto, è una cosa di cui dobbiamo darci assolutamente carico. Naturalmente nel fatto che abbiamo fatto questi indicatori in un anno di crisi mette in evidenza degli aspetti di negatività che forse, io spero, tra 10 anni non ci saranno. Gli indicatori di povertà, per esempio, cioè qui non si tratta di diseguaglianza e basta, ma di una polarizzazione nella distribuzione del reddito sulla parte del reddito al di sotto, molto lontana dalla media, è una cosa che deve essere assolutamente considerata e quindi tenuta presente. Ecco, questi indicatori devono essere sul tavolo dei decisori, e aggiungerei che da questi elementi che noi abbiamo costruito intorno a questi domini emergerebbe anche quali sono le radici della diseguaglianza, e anche in qualche modo direi possiamo ragionare sugli strumenti correttivi. Sicuramente alla radice della diseguaglianza ci sono delle inadeguate politiche nel campo dell'istruzione, ci sono inadeguate politiche in alcuni elementi della salute, ci sono alcune inadeguate politiche nell'accesso ad alcuni tipi di servizi. Per esempio, a livello territoriale ci possono essere questi elementi. Allora, direi che questi sono fattori da tenere presente, perché noi pensiamo sempre che le politiche redistributive si fanno distribuendo dei sussidi. No, noi pensiamo che il benessere sia legato a dati più fondamentali che non alla disponibilità di potere d'acquisto. E questo ci dice anche un'altra cosa, che quando distribuiamo le risorse pubbliche, e facciamo quindi delle scelte di politica di bilancio e dobbiamo scegliere le spese pubbliche che sono importanti per il benessere, dobbiamo fare un passo oltre, siamo aiutati a fare un passo oltre e a superare le inefficienze e le insufficienze, per così dire, come ho detto, di un approccio esclusivamente macroeconomico, ma anche esclusivamente finanziario. È chiaro che un paese che avesse molte più risorse da spendere per i servizi pubblici può avere dei servizi pubblici maggiori. Diciamo, è troppo banale dire questo, che se ci fossero più risorse sarebbe meglio che averne di meno, ma non basta, perché dagli indicatori di benessere emerge che non conta soltanto la quantità delle risorse, ma conta, per così dire, la qualità delle azioni intraprese, perché gli indicatori ci danno ci dicono che quello che conta sono i risultati. Allora può darsi che una serie di misurazioni del benessere nel tempo ci consenta di misurare gli effetti delle politiche, e questi effetti delle politiche potranno essere viste anche in qualche modo in maniera separata dalla quantità delle risorse e invece le qualità dell'organizzazione, delle azioni intraprese. Quindi una molto maggiore attenzione nelle politiche pubbliche ai risultati, cosa che tutti coloro che si occupano di politiche pubbliche sanno essere una carenza fondamentale. Ma qui noi già diamo dei risultati, diamo degli indicatori. Non è detto che non sapete. Mi domandano sempre: ma come faccio a misurare i risultati delle politiche pubbliche, quali sono i set di statistiche? Beh, intanto qui ci sono già degli indicatori, usate quelli che ci sono per vedere se alcuni indicatori di diseguaglianza nell'accesso a certi servizi, di diseguaglianza nell'uso di certi servizi pubblici essenziali sono migliorati o non migliorati da un periodo ad un altro. E per questo io credo che l'obiettivo del miglioramento dei dati non è tanto nella direzione di trovare un dato aggregato di benessere già lì da escluso, ma dare un aiuto all'uso degli indicatori attraverso strumenti come questi che dice Morrone, in cui chi è il decisore si può mettere a manovrare i dati in modo da trovare le aggregazioni degli indicatori che rispondono ai suoi bisogni di informazione. E per questo, per esempio, è di grandissima importanza, data la grande differenza nei livelli territoriali di moltissimi indicatori, questo si accompagna peraltro al fatto che sono ripartite le competenze nel nostro paese tra lo Stato centrale e gli enti territoriali. Allora gli enti territoriali, avendo l'accesso a questi indicatori di diseguaglianza tra regioni, tra città, possono in qualche modo misurarsi tra loro e far vedere se sono efficaci nelle loro politiche o se viceversa stanno sbagliando strada e stanno usando in maniera sbagliata le risorse e i poteri di cui dispongono. Naturalmente nei divari dei territoriali ci sono dei divari che non hanno a che vedere con le politiche pubbliche, che hanno a che vedere con dati strutturali. Mi impressiona sempre il divario nel ritardo dell'istruzione, devo dire, mi chiedo sempre perché c'è questa diversità nei livelli di istruzione e nei vantaggi derivanti dall'istruzione tra le varie regioni, e che non ha a che vedere con la maldistribuzione del reddito. Mi impressiona molto in questi dati che abbiamo trovato sul benessere la correzione che si dà alla visione del Sud come un mondo coeso solo a livello familiare, non coeso fuori dal livello familiare. Purtroppo a noi risulta che non è neanche più coeso a livello familiare, quindi una società estremamente frammentata che ci dà una visione negativa, perché noi economisti sappiamo che società non coese sono società che non si sviluppano, perché gli manca la forza dei legami, e questo è un problema di grandissima importanza e sul quale in qualche modo credo che uno Stato che voglia preoccuparsi delle differenze regionali dovrebbe portare un'attenzione specifica, ben diversa dall'attenzione banale su un po' di soldi in più da dare per fare degli investimenti. E credo che su questi temi dovremmo poter avere un coinvolgimento maggiore anche delle forze sociali. Le forze sociali hanno partecipato alla scelta e alla costruzione di base del progetto del BES. Io sono sicura che dovranno essere coinvolte anche nell'utilizzo di questo BES ai fini del benessere, perché il benessere di cui ci preoccupiamo è una cosa di cui loro portano anche il peso della rappresentatività. Quindi io credo che dovremmo coinvolgere molto di più in azioni politiche, voglio dire, anche a un livello territoriale. Io mi immagino un coinvolgimento delle forze anche sindacali attorno a progetti che abbiano a che vedere con le indicazioni che vengono da questi indicatori. Potrete dire: ma ci possono essere suggerimenti divergenti da questi indicatori, sono tanti. Noi vediamo tra l'altro sono molto interessanti i dati che dicono come sono andate le cose nell'ultimo anno rispetto ai 4 anni precedenti. E certamente ci sono cose che sono andate meglio, ci sono cose andate peggio. Segnalo per una nota di ottimismo che tutti gli indicatori che danno il meglio sono gli indicatori relativi all'ambiente. Gli indicatori dell'ambiente dicono che noi le politiche ambientali sono state fatte e sono state fatte bene, dando dei risultati molto positivi. Certamente i risultati sono estremamente negativi dal punto di vista del benessere economico, perché, come io ho detto, facciamo questo primo esercizio in un anno particolarmente grave, in un anno di crisi naturalmente. Vorrei concludere un momentino dicendo una cosa anche proprio da economista. Ho detto che la distribuzione del reddito è una cosa importante. Gli economisti si sono interrogati a lungo se una cattiva distribuzione del reddito sia una cosa buona o cattiva per lo sviluppo. Per esempio gli economisti americani per lungo hanno sostenuto che meglio un po' di cattiva distribuzione, così c'è un po' di competizione sociale. Noi riteniamo che la tesi che lega il ritardo nello sviluppo del reddito a situazioni non positive in termini di distribuzione del benessere possa essere vincente, ma sarebbe anche da questo punto di vista importante fare una check dopo qualche tempo utilizzando questi indicatori. Dico nel tempo perché la cosa più importante è che questi indicatori verranno presentati anno per anno, quindi anno per anno potremo vedere come va a avere misura, il termometro misura quello che è successo e il termometro ci potrà anche aiutare a dire se stiamo facendo le politiche giuste oppure no. Grazie.